questo è il secondo appuntamento di invito a cena con delivery. Sapete come funziona? Sapete che cos'è più o meno? È bella carica sta serata, eh? Mi piace. Bello, bello. Ok. Praticamente è un talk show dalla durata incerta, perché noi ordineremo del cibo e quando arriverà questo cibo fermeremo il talk show che è partito durante. Quindi nell'attesa che ci arrivi il cibo parleremo, tutto qua. Quindi non se abbassate tutte le aspettative che avevate. Allora, io mi sono obbligato a fare un talk show perché io di solito non parlo tantissimo, nel senso quando sto in mezzo alla gente non parlo molto, io già sono abituato a parlare da solo sul palco, io faccio monologhi soprattutto, no? Quindi parlo da solo sul palco, per preparare i monologhi parlo da solo anche in casa, anche se sono in compagnia parlo da solo, con la mia compagna lei mi parla ma in una sente perché nella mia testa sto parlando da solo. Per strada, quando devo ripetere i monologhi che porterò sul palco, comunque parlo da solo, no? E la gente, io la sento la gente che comunque mi vede parlare da solo e dice, ma povero ragazzo, quando glielo danno il TSO, poverino? Però, quindi, se voi mi conosceste un po' di più, se voi mi frequentaste un po' di più, sapreste che in mezzo alla gente, a cena, io sono quello che parla. Perché non ci frequentiamo così tanto, ragazzi? Perché... perché non ci vediamo pure oltre queste serate, stiamo un po' assieme, adesso che si può fare? Niente, comunque quando stiamo assieme io sono quello che parla di meno, perché cioè soprattutto sto zitto, perché penso a quello che stanno facendo gli altri, cioè stanno conversando, no? Però non mi soffermo sulla conversazione che stanno facendo. Mi soffermo sulla conversazione in generale, perché penso soprattutto quando una conversazione è bella, piena di passione, di cuore, penso sempre che da un momento all'altro quella conversazione possa degenerare e diventare una discussione. Poi penso che quella discussione possa degenerare e possa diventare violenza verbale. E poi dalla violenza verbale possa degenerare e possa diventare una violenza fisica. Dalla violenza fisica all'omicidio è un attimo. Io perché devo rischiare di morire per parlare? Ma come ne fotta a me? Ma sono da zitto. Quindi questa sera le persone che vedrete con me sul palco sono sicuro che sono persone pacifiche, adorabili. La prima persona che vi voglio presentare è la persona che condivide con me un sacco di cose, anche la vita. Lei è Veronica Pinelli.
Buonasera.
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 Ciao. Bentrovati. Bentrovati. Vedi che bello dire bentrovati, eh? Bello, perché di solito benvenuti è una cosa che comincia un po' incerta,
sì.
Invece bentrovati è proprio da quella sensazione che la cosa sta andando bene, che da mo che la fai, capito? Un programma che da mo bentrovati.
È vero, è il secondo appuntamento che abbiamo, quindi
vabbè,
bentrovati,
dai, per portare un po' fortuna.
Portiamo fortuna,
eh? Portiamo un po' fortuna al format.
Voi siete qui per portare fortuna al format, vero?
Vero?
Con questo entusiasmo, ragazzi.
Grazie.
Mi raccomando.
Forza. Beh, ci sediamo, dai, presentiamo,
sì,
gli ospiti.
Allora, presentiamo
che
gli ospiti,
cosa...
li vuoi presentare tu?
No, vai,
allora,
l'onore.
Okay. Li presento io. Uno è uno scrittore, un autore televisivo, un podcaster, ha una rivista di letteratura indipendente. L'altro è un comico, è un autore, ha un cognome che va in completa contrapposizione alla sua altezza. Sto parlando di Matteo Bibianchi e Federico Basso. Entrate, ragazzi. Eccoli qua, buonasera, benvenuti, 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 benvenuti.
Benvenuti, benvenuti amici.
Grazie.
Grazie a voi.
Sono comodo come sulla Ryanair io in queste elettrone, sono perfettamente a mio agio.
È troppo stretta pure la poltrona,
no, benissimo.
Ma è tutto.
Ma vogliamo,
secondo me,
spostare un po' questo tavolino.
Sento come i freak dei film TV, quelli che alla fine comunque sono buoni in fin dei conti, sì. Aiutano l'eroe.
Mamma mia.
Il gigante buono.
Ma non mi aspettavo fossi
così. Ho portato
così
delle caramelle perché Maria De Filippi ha sdoganato le caramelle in trasmissione, perché mangio,
le portate da casa,
fai palloni.
Sei venuto,
no?
Con quell'intenzione?
Io no, ci mancherebbe, però avendo questa voce che risenti di un colpo d'aria.
Sì, ma sono caramelle mu, non sono...
No, sono caramelle, allora c'è la classica al miele,
sì?
Che in Italia produce una sola azienda, presumo, c'è il monopolio,
sì.
Ma
sì.
No, non
diciamo,
sponsor,
non è sponsor,
no,
no,
ci mancherebbe,
no,
se paga. E poi c'è un'altra svizzera, quella lì.
Anche qua non lo diciamo, che si dovesse capire.
Allora, volevo dire, voi sapete come funziona, già l'ho spiegato un attimo fa. Allora, io ho già ordinato delle pizze, ho ordinato sempre la solita margherita pensando di fare
capirai,
un
classicone.
Un classicone, costa poco, va bene, è digeribile, quindi no. Quindi nell'attesa che ci arrivi questa pizza, noi parliamo.
Questi erano gli accordi.
Questi sono okay. gli accordi.
Una pizza in cambio della discussione.
Sì, non di una conversazione. Quindi non so quanto, cioè può essere pure che arriva tra 10 minuti e tra 10 minuti fermeremo tutto. Se arriva tra 4 giorni, comunque saremo qui ancora
noi
a parlare.
Noi saremo ancora qui.
Ok, io volevo subito cominciare a io volevo fare una domanda a Matteo che ce l'ho da, cioè me la so proprio scritta da casa, che però adesso vado a memoria perché comunque. Okay. Allora, in Italia tutti scriviamo, cioè sono tutti romanzieri, tutti mm-hmm. scrivono libri, anche chi non l'ha scritto ancora, qualcuno che ha intenzione di scriverlo, qualcuno che c'ha un romanzo nel cassetto.
Libri.
Siamo circondati,
no? Però tu sei una delle poche persone che conosco che realmente ha scritto dei libri. Voglio sapere come si fa? Quando è che uno decide, ok, io adesso scrivo un libro, quanto tempo ci vuole per scrivere un libro? Si, conviene scrivere libri? Tu quante tipo macchine nel garage per...
Allora, sono tante domande, non conviene mai scrivere un libro, però la cosa bella è che all'inizio quando comincio a scrivere il primo non pensi neanche che lo pubblicherai, quindi il primo è il più facile secondo me, perché il primo lo fai sull'entusiasmo. Io il primo libro vero e proprio, diciamo, l'ho scritto, penso che lavoravo in un'agenzia di pubblicità e addirittura lo scrivevo nelle pause, durante, cosa che oggi non potrei mai più fare, ma allora mi sembrava una specie di hobby e quindi mi veniva così da farlo. Nel momento in cui poi ho pubblicato veramente, è cominciato a diventare un lavoro, è lì che iniziano. Cioè uno pensa che sia al contrario, uh-huh. che nel momento in cui sei pubblicato allora sei tranquillo, invece secondo me
perché lì poi,
cioè, poi ti viene un po' l'angoscia una volta che...
Ma perché c'è l'ansia da prestazione delle copie che venderai oppure... No.
Quella secondo me no, perché in Italia è molto difficile vendere dei libri, nel senso che... c'è una specie di forbice in cui ci sono pochi che vendono tantissimi e quasi tutti che vendono poco. Io sono quasi tutti che vengono poco, quindi sono molto tranquillo da quel punto di vista, per cui non hai delle ansie particolari. Non so come dire, secondo me è un impegno, intanto che sono mesi, a volte anni, e nel mio caso c'è una specie di sta instaurando una specie di legge che più anni passano più breve è il libro, però non è
non è che hai più da raccontare, di solito
no.
non è
io sto arrivando verso proprio la concisione, sto arrivando verso i Baci Perugino, la prossima opera sarà
aforismi
in aforismi avvolti in cioccolatini, mi sembrava una scelta, perché secondo me ti prende una come dire una responsabilità verso quello che stai facendo, che è ed è una cosa che capita. Tutti, guarda, un giorno ero con una mia amica che ha pubblicato per Bompiani, Feltrinelli, che ha fatto un film del suo libro, cioè una di quelle che diceva bene,
una che ce l'ha fatta,
chiamiamola Giovanna, così un nome a caso,
non a caso, ed eravamo in libreria, c'era le pile del suo libro e lei lo guarda e dice: sai che lo guardo e mi chiedo, ma come ho fatto a farlo? Come farò il prossimo? Detto, vabbè, ma allora siamo veramente dei malati tutti in questo senso qua, perché hai questa...
Come se fosse accaduto un miracolo a un certo punto.
Sì, un po' difficile da replicare.
Da replicare, ok.
A me capite, cioè, io solo entrando in libreria e vedendo tutto il volume di libri, cioè la quantità di libri, io quando entro in libreria ci sto ore e non compro mai un libro, però, niente. Perché io entro là, un po' perché li vorrei comprare tutti, un po' perché... non ho i soldi per comprarli tutti, ovviamente, un po' perché...
È la vertigine, la vertigine di troppa offerta.
Federico, ma tu un libro lo vuoi scrivere? L'hai scritto?
Allora, se io dovessi scrivere un libro, so già che ne scriverei un libro di favole per bambini, perché mi diverte la cosa, sono brevi e quindi faccio meno fatica io a scriverle e le persone a leggerle, perché oramai leggo e ho un'autonomia molto limitata, soprattutto la sera quando vado a dormire. Cioè, guardo, ho il Kindle e la prima cosa che faccio quando comincio a leggere è tempo rimanente per il capitolo. 9 minuti, ok. Perché mettono ansia da prestazione anche lì. Cioè, non solo ormai nelle riviste tipo Vanity Fair che scrivono tempo di lettura previsto,
dell'articolo.
4 minuti. Allora, guardo la lunghezza del capitolo se ce la faccio. Invece i racconti brevi, infatti mi piacciono molto i racconti brevi più che libri.
Ah, i romanzi quindi a te non interessa?
Faccio più fatica, invece racconto breve, leggo un racconto breve.
Quindi tu non hai mai letto un romanzo di Matteo Bibbianchi?
Sono brevi.
Non ancora.
Però li ha tutti.
Li ho tutti, sì, il centellino, come un vino.
Beh, però potrebbe leggere Tina di Matteo Bibianchi.
E come no?
Dai, spieghiamo bene che cos'è Tina.
Mi sembra di essere l'unico nella stanza in cui non ha ancora letto Tina qua.
Adesso no, ne parliamo e insomma lei raccontaci, che è una bellissima iniziativa di Matteo.
Tina è una rivista che io faccio dal 96, quindi avevo 2 anni. Guarda, ha fatto ridere
Federico prodigio, Bassi. Una fan prodigio.
È una rivista nella quale io pubblico racconti di mediamente sconosciuti e esordienti. Avevo cominciato a farla con un'ottica molto Robin Hood, ruba il ricco per dare al povero. Io lavoravo in agenzia di pubblicità, quindi usavo le fotocopie a gratis dell'agenzia e quindi poi lo regalavo, perché ero molto generoso dal momento che non... Poi per un po' sono andato avanti così, poi dopo... l'ho fatta su internet, cioè come rivista online, e da qualche anno sono tornato a stamparla. E su Tina poi hanno esordito tanti perfetti sconosciuti, ma alcuni di loro sono diventati anche degli scrittori famosi. Nel primo numero, per esempio, c'era Tiziano Scarpa, che era ancora uno scrittore, poi c'è stati Paolo Nori, Lattanzi, insomma tanti nomi che poi sono anche diventati dei nomi importanti.
Però fondamentalmente ti scrivono degli esordienti,
sì,
no?
Sì, quasi totalmente.
Ma scrivono direttamente a te?
Sì.
Cioè ti mandano un messaggio, cioè tipo una mail?
Sì, mandano delle mail e devo dire mediamente molto carine, molto, però ci sono anche dei casi umani proprio che mi scrivono.
Bello,
alcuni sono
e li abbiamo qua questa sera.
Li abbiamo invitati.
Per te, hanno sì. Accettato il tuo invito e stasera sono qui. La 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 la.
No, però dai.
Quindi no, ci sono alcuni che ti scrivono delle cose tipo allucinanti, insomma, altri che scrivono: so che fai questa rivista dove pubblichi esordienti, non ho mai avuto voglia di leggerlo, però vorrei cose così, no? Oppure: ciao, non so neanche chi sei, però mi hanno detto.
Ma come?
No, sì, hanno dei metodi che ritengono interessanti per l'approccio. Però io un po' le ho raccolti, sia quelli che scrivono a me, sia che quelli che scrivono alle case editrici, quando io ho collaborato con le case editrici, e vi ho portato gli esempi. Voi intanto parlate.
Ma io ti voglio molto bene.
Tu come ti presenteresti a Matteo Bibianchi se avessi un racconto di 4 righe? Perché è quello che...
perché i prossimi sono...
Lo mando via sms il mio racconto, nemmeno via mail, perché non sta a disturbarlo con una mail, perché poi le mail sono già lunghe, cioè, no. Io sono uno di quelli che i messaggi di WhatsApp li ascolta a 1.5, non faccio fatica ad ammetterlo.
Io anche a 2 a volte.
Io a 2 non ce la faccio. Cioè, no, a 2
è troppo.
No, no, io a volte sì, dipende da chi manda.
Quando è che un messaggio vocale diventa letteratura? Dopo quanto
diventa
tempo?
Podcast.
Dopo quanto tempo?
Basta poco. Secondo me, dopo i 30 secondi oramai.
Cioè, 30 secondi?
Sì, tanto. Cioè, come diceva Mark Twain, non avevo tempo di scriverti un messaggio breve, quindi te ne ho scritto uno lungo. Perché secondo me la sintesi è un dono.
Sì, che citazione.
Per dire, quando non sai cosa dire, cita Mark Twain.
Sì.
O Twain o Oscar Wilde. Però lui diceva appunto: non ho avuto il tempo di scriverti una lettera breve, quindi te l'ho scritta lunga.
Io cito Mario Brega, non so se sapete chi è. Stamano può essere ferro o può essere piuma. Quello è il massimo della mia
quella
citazione.
È molto,
cioè, pensa che belle citazioni che faccio. Allora, ritorniamo un attimo dopo Mario Brega.
Allora, ve ne faccio alcuni esempi. Buongiorno, desidero sottoporre alla vostra cortese attenzione il mio manoscritto. Si tratta di un romanzo, Lady Lucy. Essendo il file molto grande, devo necessariamente dividerlo in molteplici blocchi di pagine. Pertanto l'ho trasmesso in 12 invii.
Dei floppy. Lady Lucy ovviamente è un titolo di fantasia. Cioè,
non stiamo parlando di te, autore, no, di Lady Lucy.
Poi... questo è vero, giuro, l'ho ricevuta così. La mia ex moglie è stata uccisa in casa da un medico. Ne hanno parlato i giornali, c'è un processo in corso. Ho studiato psicologia, ho sempre scritto poesia. Vorrei pubblicare un racconto saggio di tragedia personale e analisi. Posso chiedere attenzione per il mio progetto? No, ma puoi andare a vedere uno bravo.
Beh, sì, direi.
Gli ha risposto veramente così, Matt?
Ma tu non rispondi, gli rispondi?
No, io gli rispondo e gli insulto.
Bravo.
Buongiorno Matteo, desidero che legga il mio romanzo L'amo, non fidarti. Il titolo è L'amo, non fidarti. La vicenda narra di un ventottenne impegnato a partire dall'adolescenza a ricavare una finestra sul mondo. La narrazione scorre riflessiva, rivolta verso l'interno, ma volentieri interrotta da squarci diretti, di modo che lo spazio interiore è tutt'uno con l'attualità e il contesto sociale. Politica, lavoro, studio, amicizie, amori. Un libro informale sulla cura della mente verso un'immortalità possibile.
Aspetta.
Non è finita. È philosophical fiction. In una città mitteleuropea qualsiasi, il protagonista ventottenne si muove tra amici e ragazze misteriose che volentieri frequenta e indaga. Le ragazze misteriose. Tra un salto in bici e una birra parte un viaggio verso le fondamenta della mente, un'esplorazione radicale della coscienza. Capitoli 1.
Non è vero.
Le mani avanti. 2. Con le dita nel barattolo. 3. Letteratura d'emergenza. E 4. Ciurlare nel manico.
Senti,
vi giuro.
Ma senti, ma dopo ti ha scritto che il padre è l'autore, l'inventore della supercazzola, immagino, perché non ha altro.
A me sembra anche di averlo letto questo libro.
Ho detto, questa me l'ha passato un amico di una casa editrice. Non so se la mia raccolta di poesie potrebbe essere presa in considerazione. Nel dubbio, inoltre, sperando che faccia parte della saggistica.
C'è qualcosa che non era chiaro.
Aspetta, adesso
bello,
questo.
Bello.
Allora, questo a questa tizia che ha scritto la caratteristica di usare i tre punti esclamativi molto spesso per farvi dare l'idea di quando ci sono i punti esclamativi alzo il tono della voce, così.
Certo, è giusto.
Ah, va bene, ok.
Egregio editore, mi chiamo Valeria, risiedo nel 2015 a Ibiza, un'isola meravigliosa dalle mille sfaccettature. Lasciare l'Italia non è stato affatto semplice, ma alla fine mi sono innamorato anch'io di questo fazzoletto di terra circondato dal mare. E intorno al mare è il manoscritto inedito che vorrei sottoporre la vostra attenzione. Un romanzo d'amore ambientato a Ibiza, fresco, leggero, da leggere tutto d'un fiato. Credo che il suo punto di forza sia il romanticismo, che non tramonta mai, ed il fatto che sia ambientato sull'isola più amata degli italiani, cioè Ibiza.
Questo era scontato, però Ibiza, questo ce l'aspettavamo.
Sono consapevole della presenza di errori, anche se non sono in grado di correggerlo, perché ogni volta che riprendo in mano il manoscritto stravolgo intere frasi a seconda del mio stato d'animo. Non ho pensato mai di fare la scrittrice, ma lo scorso anno, mentre passavo molto tempo allattando, la fantasia ha iniziato a volare e ho immaginato questo racconto. Poi, mentre il mio bambino dormiva, mi sono messo sul computer e l'ho scritto, io l'ho terminato e ora ve lo invio.
Ma poi c'è una grande tradizione letteraria ambientata a Ibiza,
esatto,
quindi grandi classici.
A Ibiza si va per scrivere.
Verona, Ibiza fiction.
Verona e Ibiza se la giocano.
No vabbè, ma è una roba bellissima. Ma quante te ne arrivano?
Allora, poi se volete, ma dopo vi leggo anche le trame dei libri, perché mi manda anche le trame.
Questo sì, è
no spoiler. Hashtag no spoiler.
No, perché giustamente
dopo ci ritorniamo. No, ma assolutamente le leggiamo.
No, perché è vero, quando scrivono con i punti esclamativi, no? Anche quando ti mandano un messaggio è forte come messaggio,
sì.
Vero?
Sì, soprattutto se è in stampatello il messaggio.
Bravo, perché è vero, perché se scrivi in stampatello un messaggio sei arrabbiato.
Non urlare, io di solito rispondo non urlare, anche se è via messaggio.
Anche se è scritto, giusto.
Questo è impeto.
Però tu non ti arrabbi tantissimo, tu non sei il tipo che si arrabbia molto.
Non ne vedo il motivo generalmente, nel senso, perché tanto prima o poi passa, cioè nel senso c'è già poco tempo a disposizione, perché perderne ad arrabbiarsi?
Vabbè.
Quando è il caso, ok, ma certe volte ci sarà per sciocchezze.
Cioè, ma tu se ti arrabbi urli?
No.
Che fai?
Ma no, ma ci rifletto un attimo, non conto fino a 10 perché mi sembra inutile, e dico vabbè, passerà, a posto così. E questo dà molto fastidio anche a Sonia,
sì. Ti posso dire che mi stavi infastidendo anche a me adesso? Ma proprio, ma dai, stavo cominciando a pensare, ma avrà buttato una cosa per terra ogni tanto? Niente?
Ma no, ma anche perché poi bisogna pulire, cioè penso sempre al dopo, anche se sono molto razionale, tanto devo pulire poi
mai
dopo.
Non ti sei mai arrabbiato?
Ma no, da tirare, spaccare cose così, non...
Io sì.
Ma tu, basta, tu hai, per esempio, c'era un animale?
Un animale?
Sì.
A casa c'è un gatto, sì.
E tu al gatto non gli avevi detto così non si fa, manco quello.
No, perché se urla Sonia mi dice non devi urlare al gatto.
Ah, quindi è pure Sonia.
Quindi sì, perché il gatto va educato secondo criteri che a me sfuggono ancora, nel cioè? Senso, perché poi adesso c'è questo problema a casa che, ok, una volta io parlavo con Sonia tranquillamente, poi sono arrivati gli auricolari.
Aspetta un attimo, spieghiamo che Sonia non è un personaggio di fantasia, no, no, ma è la tua compagna.
La mia compagna, okay, da 11 anni, quindi siamo già in doppia
accidenti
cifra. Oh, in sala. Un po' di delusione anche da parte del pubblico femminile, che, la merce migliore non rimane mai sullo scaffale. Accidenti.
È vero.
Quindi avevo un rapporto equilibrato con Sonia, con cui convivo appunto 8-9 anni. Poi sono arrivati gli auricolari dell'iPhone e questo già mi hanno complicato un po' la vita, perché la sento parlare per caso e dico non ho capito amore, lei no. E quindi anche infastidita, come se io dovessi sapere che lei sta parlando, okay. Poi è arrivata Alexa e di conseguenza apri il frigo, compra del detersivo, e io non devo uscire, però sto parlando con te adesso, Alexa deve ripetere, ok. E adesso è arrivato anche il gatto, quindi sono al quarto livello di comunicazione in casa, per cui togli, scendi dal divano, e io non so nemmeno,
non ho capito quello che vuoi dire, esatto. Alexa, poi
quindi
diciamo, puoi ripetere per favore.
In casa ci sono diversi livelli di comunicazione, io sono al livello più basso in questo momento, quindi se nessuno risponde in casa dopo poi intervengo io, non ho capito, ma non ascolti mai quando parlo, e quindi ci deve essere un tempo adeguato.
Ma tu capisci che questa situazione, non dico, cioè deve portare a della rabbia a un certo punto, tipo che cavolo, ma in questa casa non si, e tu niente.
Ma no, ma perché,
ma sfogati col gatto,
ma no, no, il gatto è un esempio di vita, il gatto, cioè lo guardi ed è l'animale più zen, dorme tutto il giorno fondamentalmente, e quindi vedi c'è anche un vero da gente che
Vabbè, che tutti i gatti,
e quindi quando
così,
ti arrabbi, ti sbatti, la vita, accidenti, devo essere tra 4 minuti, guardi il gatto e dici ma perché tutto questo, lui dorme, mangia, si sposta da un divano all'altro, da una superficie all'altra.
No, ma i gatti non erano quegli animali che devono esplorare, devono uscire, devono andare, poi ritornano, fanno i fatti loro.
Se vivi in campagna sì, se vivi a Milano non è che lo lasci andare e gli dico tieni Apple Pay, vatti a fare un giro. È domiciliare il mio gatto, non è che lo faccio uscire, perché anche perché ce n'è da poco un altro nel condominio, ma non l'abbiamo mai fatto incontrare ancora. È arrivato Romeo da poco in condominio. Però non
sappiamo.
Il tuo
gatto come si chiama?
Snatch.
Come?
Snatch, si chiama Snatch,
Snatch per lo strappo.
Ma come il film?
Come il film, perché è il film preferito di Sonia. Io ho già parlato di Sonia. Sonia e io viviamo da 11 anni a casa. Sì, è il film preferito di Sonia, quindi quando si trattava di dare i nomi, ovviamente lei ha insistito molto anche per il gatto, quindi aveva il 51% sulla scelta del nome, io il 49%. Per me era Frisbee, per lei Snatch.
Però okay. Snatch è meglio.
Dai, Snatch è meglio.
Okay. Quindi mi fa piacere che comunque sia in minoranza anche questa sera. Se non altro, abbiamo scoperto da poco anche che, siccome io ho un fratello che viene negli Stati Uniti, e ha una fidanzata statunitense, lei non so per quale motivo abbia aspettato qualche mese per comunicarci che però Snatch viene indicato nello slang per indicare la parte intima femminile.
Veramente?
Sì.
Vuoi sapere come si dice in napoletano?
Nel caso prendessimo un altro gatto,
ma vogliamo chiamare il nostro gatto Pucchiacca, tipo. Troppo.
No.
È troppo.
No.
Forse anche per quello che il gatto non esce di casa a questo punto, perché penso che gli altri lo sappiano, lo bullizzerebbero. È arrivato Snatch.
Voi avete capito perché finora non abbiamo mai preso animali dentro casa, ecco.
Matte, tu ce l'hai animali?
No, io sono indifferente alla natura e alle sue forme.
Oh, uno che lo dice, perché pare che se lo dici. No, fai bene.
No, io sono qua col mio fidanzato, compagno marito, anzi addirittura, il quale...
Aspetta, fidanzato, compagno marito?
È in ordine.
Okay. Ha attraversato tutte e tre le fasi.
Diciamo la terza fase. E lui ricorda ancora con piacere quando nei primi momenti ci frequentavamo, non so, eravamo al mare, vedevamo il tramonto, e dicevo, è finito?
Quanto romantico.
Di star lì a vederlo, per lui era una cosa molto romantica. Io dicevo, sì, ok, ma adesso non c'è più la luce, possiamo andare. Cioè,
era un po' per un tramonto a Ibiza?
L'isola più amata degli italiani!
Cioè, la striscia, la mia striscia preferita di Calvin e Hobbes, che è un fumetto, non so se avete presente, quello del bambino con la tigre immaginaria con sì. cui parlano. C'è questa striscia che è unica, ci sono loro due che stanno guardando il tramonto e Calvin, il bambino, dice: mi starò perdendo sicuramente qualcosa di super figo in TV. Perché esatto. questa era la sensazione.
Esatto.
Tu
esatto.
ti stai sparando tutte le citazioni stasera.
Le gioco tutto... tutte stasera. No, è l'unica volta che vengo.
Perché? Già,
eh?
Già
no, perché altrimenti devo centillinarle metà adesso e metà
la prossima. No, tornerai. Okay, quindi allora ecco, okay. piano
allora
piano.
Dimenticatevi Calvin e Hobbes.
Dove pensate da rigiochi?
Dove vive tuo fratello negli Stati Uniti?
Austin, Texas.
Wow.
Perché?
Perché è la capitale del Texas, perché erroneamente molti pensano. Qual è la capitale del Texas? Dallas, JR, pozzi di petrolio.
No, invece
quindi,
è Austin, Texas.
Se una cosa potete imparare questa sera è che la capitale del Texas è Austin.
In
quindi,
Texas.
Se dovete andare da Gerry Scotti al milionario, come nel film del ragazzino, alla domanda da un milione mi ringrazierete quel giorno. Perché ci saranno Dallas, Houston, San Antonio e Austin e voi... Gerry, ok. E lui, no, non vuoi pensarci. Come il filmato di quello che chiama a casa. Avete mai visto su internet, su YouTube, il filmato di quello che chiama a casa la telefonata al papà? L'ultima domanda?
Credo
che chiama
sì,
semplicemente
però.
Non per l'aiuto, cioè veramente un livello di arroganza. Chiama per dire: no, papà, non ho bisogno dell'aiuto, volevo solo dirti che sto per diventare milionario. Ma a quel punto devi essere straconvinto della risposta, perché altrimenti non esci più di casa, cioè, ma proprio
dimmi che ha perso.
No,
ha
no,
perso.
Ha vinto ovviamente, ma una spocchia, mamma mia.
Secondo me gliel'hanno dati falsi soldi.
No, ma cercate su Google, mettete milionario.
Io però su quei soldi a meno ci avevi sputato sopra prima di darglieli.
Invece è andata bene.
Ma sono in gettoni d'oro, quindi non... che fai?
Gettoni d'oro.
Sono in gettoni d'oro, è così. No, non
con
è così.
La cornucopia, escono da una cornucopia.
Io ho sempre immaginato questo, sì, che ti arrivassero proprio andata, i gettoni d'oro.
Ma per gettoni telefonici d'oro, giusto?
No.
Bene, ma... Questo senti, scambio è stato meraviglioso.
Austin, perché tuo fratello è andato a Austin? Non è andato tipo.
Perché ha trovato lavoro lì in un'azienda di elettronica. Perché Austin è il nuovo cuore, la nuova Silicon Valley. Tant'è che, se non erro, Tesla si è trasferita a Austin, ha abbandonato la Silicon Valley per trasferirsi a Austin.
Ma quante ne
questa
sai?
È la domanda da 250.000 euro se mi chiedono.
Perché pure a Matte piace tantissimo, gli Stati Uniti piacciono, però non Austin, immagino.
Non sono mai stato a Austin, ma adesso che so delle bellezze locali ci vado.
Matte, invece a te quale città degli Stati Uniti piace particolarmente?
Allora,
perché tu mi raccontavi adesso, cioè sembra, però tu mi raccontavi di vacanze cioè le tue vacanze preferite sono
negli Stati Uniti. No, a dire la verità io farei sempre la stessa vacanza, cioè se potessi.
Okay.
E la vacanza è una settimana a New York e una settimana a Provincetown. È proprio la farei tutti gli anni. Provincetown è questo diciamo villaggio marino che è la punta di Cape Cod, dove vanno in vacanze Kennedy, così, e quindi anch'io giustamente
mi sento
nel mio ambiente naturale ed è un appunto io faccio quindi una settimana di metropoli e una settimana di mare, e questo bilanciando le due esperienze, capito?
Molto David Sedaris.
E che fate a casa a Provincetown? Tu qui vedi, perché Provincetown è un posto dove ci sono molti artisti vivono lì, tra cui il mio artista preferito al mondo, che è John Waters, che ha la casa lì.
Ma io oggi mi dicevi che a New York c'è l'invasione.
Ma io ho letto, scusa, cioè che adesso c'è un'invasione di ratti incredibile a New York. Ratti. Che con la pandemia questa roba è scoppiata. Ma è vera questa
c'è
roba?
C'è anche un documentario su Netflix sui ratti di New York che vi consiglio di non guardare mai, perché poi dopo avreste un terrore.
Ma tu che ci sei stato, l'hai percepita questa cosa? Perché io sono terrorizzata.
No, però c'è questa cosa, ho scoperto questo documentario, che uno dei motivi principali perché ci sono tanti ratti a New York è perché i ristoranti alla fine, quando chiudono, lasciano i rifiuti per strada, e quindi c'è questa tradizione, diciamo, insensata, per cui questo è uno dei motivi per cui ci sono così tanti ratti.
Però non è come si dice che li vedi ovunque, cioè tu ci sei stato e non sei, cioè non hai, cioè perché c'è gente che dice: "Ah, sono stato a New York, non si può camminare". Non è vero. No. Non è vero, ok.
Adesso, no, però, a quanto pare è così.
Ogni tanto ce ne sono anche quelli che crescono tanto e addestrano anche tartarughe ninja. Raggiungono un livello di conoscenza e saggezza tale per cui.
Io, però, a me mi è capitato nella vita di incontrare dei ratti cattivi. Cioè, dei ratti.
Che li distingui da quelli buoni da cosa? Da che tipo di approccio?
Cioè, subito non ci vede d'accordo, subito capisce che qualcosa non va. Tipo, è l'indifferenza del ratto al piede che batti per terra. Vedi che non è che.
Ti
non
sfida, ti guarda. Ti guarda. Allora, cioè,
allora. Però, tanto tu hai un gatto. Tu
io
c'hai
un gatto,
c'hai
ma
Snatch.
Per carità, non vorrei mai che mi portassi. Perché, oltretutto, quando lasci uscire i gatti in cortile, sono soliti i gatti portarti questi regali, dicono, per dimostrarti il loro affetto, che sono animaletti, quindi a posto così. Mi basta che mi dimostri il mio affetto non devastandomi il divano ogni giorno, è già un grosso.
A me i gatti fanno un po' paura, mo non è che voglio.
Ho capito,
fare
Franci, ma c'è un animale che ti piace, uno che non ti fa paura?
Quale animale vorresti in casa?
Il maiale.
Un maiale, un maialino. Come George Clooney, che c'aveva.
C'è cioè il maiale come George Clooney o il maiale di George Clooney?
No, il maiale.
Io un maiale George come Clooney. George Clooney, se posso
George Clooney
scegliere.
Non aveva il maialino che girava per casa.
Sì,
perché
sì,
di George Clooney si parla sempre o del maialino o di sta storia delle valigie che ha dato agli amici un milione di dollari. Bla bla bla.
No, che George Clooney a un certo punto, quando è diventato molto famoso, per dimostrare riconoscenza ai suoi amici più cari, che erano rimasti, come dire, normali e non così ricchi sfondati come lui, ha regalato a ciascuno gli ha portato una valigetta con $1 milione.
Ciascuno. Sì. La valigetta a testa?
Sì, gli ha radunati a casa, ha detto tipo 7-8, ha detto, gli ha fatto portare la valigetta e ha detto: questo è perché voi mi avete aiutato quando io avevo difficoltà e mi facevate dormire sul vostro divano, cose di questo tipo. E c'era una condizione però in tutto questo, e diceva: se uno di voi rinuncia a questo milione, io lo tolgo anche tutti gli altri. Cioè, una pièce teatrale questa cosa qua.
Era Squid Game.
Agatha Christie. Agatha Frisbee, che è il mio gatto.
Ma tu lo volevi chiamare Frisbee per lanciarlo?
Mi piace il nome Frisbee, il suono della parola Frisbee. Frisbee mi piace, sembra il succo anni 80 come Skipper Zueg. Frisbee. Ehi, che caldo, con questo caldo ci vorrebbe un frisbee.
E ti arriva un gatto in faccia.
Da oggi non piace. Bravo, into snatch. Into snatch.
Pensa alla pubblicità. Oh, proprio che caldo, ho bisogno di un frisbee.
Ma a proposito di pubblicità, guarda che gancio, guarda che gancio che ti faccio, perché io ho letto sulla bio di Matteo Bibianchi una cosa molto che mi è piaciuta tanto, che tempo fa lui ha fatto uscire una raccolta di romanzi che si intitolava Letteratura Spot, se non sbaglio.
Sì, una cosa che ho fatto
anni fa. Io l'ho letto sinceramente.
Era un progetto un po' delirante in cui avevamo chiesto a un gruppo di scrittori di scrivere ciascuno un racconto che avesse per protagonista una figura della pubblicità di allora, e quindi c'era Kaori del Philadelphia e mi racconta la storia tipo per come Kaori era arrivata in Italia, tutte queste cose qua.
Bellissimo. Pensa a farlo adesso, quali sarebbero i personaggi di questo
poco ritorna quello che dimentica le chiavi a casa degli amici che hanno l'ultimo Ferrero, l'ultimo Mon Cheri, e lui se lo mangia prendendosi le chiavi con grande delusione dei presenti.
Io ho visto un cane scorreggiare la ultima volta, sul serio, era la pubblicità di un'assicurazione, quindi la storia del cane che scorreggia in macchina forse non sarebbe proprio affascinante.
A me piace.
A te piacerebbe, sì. Ma come ti sbagli?
Sì. Ma noi non ci interessa, noi sai che cosa interessa? Interessano le trame.
A proposito, dai, torniamo a bomba. Ecco.
Allora, voglio dire una cosa, che a volte per scrivere la trama copiano, no, quelli che sono magari i risvolti dei libri eccetera, ma non sono in grado bene di copiare, tipo questo: Gli angeli custodi, Rolf e Carmelo. Il romanzo è di 321 pagine e racconta i due angeli custodi, Rolf che protegge il territorio italiano e Carmelo quello svedese. Così a occhio c'è cioè un'inversione di ruoli, secondo me, però i due angeli hanno poteri per mantenere il meglio possibile la convivenza umana, all'occorrenza anche di fare innovazioni allo scopo di migliorare il modo di vivere, come il telefono del futuro, impiantato nel mano del nel palmo della mano, e chi lo possiede riceve le chiamate attraverso il pensiero, e anche parlare può farlo nello stesso modo, e chi riceve la telefonata, se non possiede tale telefono, sente la voce in modo normale. Lo rileggo.
No, veramente, come il telefono Matteo, del futuro, te lo giuro,
impiantato nel palmo della mano, e chi lo possiede riceve le chiamate attraverso il pensiero, e anche parlare può farlo nello stesso modo, e chi riceve la telefonata, se non possiede tale telefono, sente la voce in modo normale.
Questa no, è... non l'ho ancora capita, pensa.
No, vabbè, un po'...
Ma rileggiamolo un'altra volta.
No, ma perché no?
Poi quando sarà Tim Cook a presentarlo alla convention Apple, tutti, allora, 2000 euro, ah, genio. Ci aveva già pensato Rolf.
È sempre così,
Allora, questo è il mio secondo preferito, poi per ultimo ho il mio preferito in assoluto. Salve, provo a inviare un mio manoscritto. Titolo: amate i cavalli più che potete. Sinossi. Marziano, un giovane abruzzese, deve menare al cane per potersi dissetare col pianto del cane. È l'eterna condanna a cui è stato sottoposto nell'aldilà per non aver fermato il suo amico Pane Pucci dal pusillanime proposito di rubare nelle case degli anziani morti in solitudine nel caldo estivo. Parentesi, morti in abbandono, oppure morti per mano dello stesso Pane Pucci, oppure morti per mano dell'assistenza sociale e custode dei vecchi, Franco Laras. Il karma concederà a Marziano un'altra possibilità per redimersi, salvare il suo amico, salvare se stesso e riportare giustizia. Una nuova vita che darà un nuovo senso alla sua faccia, facendolo finalmente smettere di bene fumare e picchiare cani. Vi ricordo che il titolo è Amare i cavalli più che potete.
Aspetta. Me l'ho scordato.
Ma vi giuro che arrivano così.
Ma all'inizio veramente parte con picchia il cane per dissetarsi con le lacrime del cane.
Marziano, un giovane abruzzese, deve menare al cane per potersi dissetare col pianto del cane.
È tipo la fiera dell'est di Branduardi, picchio il cane per dissetare il gatto che morse il topo.
Allora, questo però secondo me è il capolavoro in assoluto che io ho mai letto. Belzebù si intitola. Ramiro e Stefano Garcia vivono da mendicanti a Prato. Ramiro si sente prigioniero del mondo borghese, dominato dalla legge dell'interesse, della produttività, del senso pratico, della rispettabilità, un estraneo esiliato costretto a vivere male come l'albatro a terra. Chiusa citazione. È un imprenditore, è un improduttivo, da tenere a distanza e ridicolizzare, ma c'è una luce in fondo al suo cuore, la libertà di rivendicare il prestigio intellettuale e rifiutare la mediocrità borghese. Questo è l'attacco. Conosce Kate Saba, una vicina di casa. Ora siamo a Prato e Ramiro, Stefano Garcia e Kate Saba non mi sembrano tre nomi comunissimi.
No, no, però
ci posso... sono io per giudicare. Certo. Conosce Kate Saba, una vicina di casa che ha una relazione con l'amica Louise e diventa l'amante di entrambe. La relazione lesbica lo incuriosisce. La diversità di Louise, dotata di un clitoride peniforme. Lo attrae in modo particolare. Questo scherzo della natura permette di avere un rapporto a tre e dare libero sfogo alla passione. Ramiro viene coinvolto nella guerra del Kosovo. Qui c'è uno scarto narrativo immediato. Insieme a Louise. E non si spiega perché Kate Saba rimanga indifferente alla guerra del Kosovo. Però lui rimane insieme a Louise. Diventano guerriglieri amici del capitano Rico Missana e vivono gli orrori della guerra. Ed è proprio la guerra a riportare indietro Ramiro nel tempo, quando militando nell'ETA aveva subito delle torture. Quindi ci sono anche viaggi nel tempo a un certo punto.
Nei
rari momenti di tranquillità sono tanti gli argomenti che i due amanti condividono col nuovo amico, uno dei quali è il giallo dei gialli, che dura da 2000 anni, la morte apparente di Gesù Buddha. La guerra e la nascita di un figlio lo trasformano in un albatro di cielo e decide di trasferirsi insieme alle due donne in Canada. Quindi torna anche Kate Saba. Quindi c'è un lieto fine, secondo me.
Allora,
ripeti.
Allora, tre persone che hanno dei nomi stranieri che abitano a Prato incontrano comunque l'unico italiano in Kosovo, giusto? ma in guerra, quella che c'ha tipo il clitoride peniforme, va in guerra pure.
Certo, è lei che va in guerra.
E lo uso come arma.
È tipo. Certo che è lei che va in guerra, perché l'altra rimane a casa, l'altra recuperiamo solo quando vanno in Canada.
Ah, vanno pure in Canada?
Sì, alla fine.
Ma poi viene spiegato nel prequel come mai c'ha questa caratteristica bizzarra.
Matteo, ma tu che rispondi? Sei diplomatico? Allora, cioè, che cosa dici?
No, in realtà
gente?
I romanzi non sono mandati mai perché io ricevo racconti. Quindi, i romanzi sono mandati alle case editrici.
Ah, questo è quando lavoravi alla casa editrice.
Io raccoglievo, diciamo, gli elementi più interessanti e ve li portavo via, che sono questi. Però, grazie. Ovviamente, cioè, la cosa... Quando parli con gli altri dicono spesso, no? Ah, ma è difficile pubblicare, gli editori non credono, i giovani scrittori... È tutto falso. La verità è che arriva... 95% della roba che arriva è questa roba
è
qua.
Monnezza.
È proprio illeggibile. Io una volta ho fatto parte di per alcuni anni di una giuria di un premio per un romanzo inedito che il vincitore sarebbe stato pubblicato. Però la giuria, cioè per il concorso, prevedeva che si stilasse una classifica con i primi 10, i migliori 10. E noi non riuscivamo ad arrivare a 10. E ce ne avevamo tipo 500, magari. Perché il livello...
Quindi voi comunque avete letto 500 romanzi.
Eravamo erano divisi...
Quanti ne hai letti tu quel giorno? Cioè in quel periodo?
E, tipo ne davano 40.
In quanti ne hai letti 40 romanzi? In quanto tempo li hai letti?
No, ma se poi sono così, ne leggi 10 pagine e dici sì, vabbè.
Ok.
Bene, sono arrivate le pizze. Sono arrivate le pizze.
Grazie.
Che, ma se però noi nel frattempo abbiamo qualcosa da dire, diciamocela. La regola è che quando grazie.
Allora, vogliamo ricordare
la pizza arriva, noi grazie. Noi dobbiamo smettere. Allora, però,
vogliamo ricordare innanzitutto a quale indirizzo mail tutti quelli che ci ascoltano possono mandare idee per romanzi a Matteo Bianco.
Intanto
molto volentieri, se sono di questo livello io le raccolgo molto volentieri.
Io volevo chiudere solo chiedendo, allora questo è il momento promozione,
ci mancherebbe,
quindi il momento marchettone, avete qualcosa da promuovere adesso?
Ah, io quello che devo promuovere è semplicemente le nuove puntate di Zelig che andranno in onda.
Riparte Zelig, riparte Zelig, in bocca al lupo.
Non è certa ancora la mia presenza, ma ovviamente.
Però riparte Zelig.
Vabbè, tu sei al
bocca al lupo a Claudio Pisci. È una bella notizia. A chiunque ci sarà.
Quanto altruismo.
Va bene. E vi ricordo che ho un canale YouTube, Fede Basso. A 1127 iscritti sarebbe bello se entro la fine del podcast riuscissimo ad arrivare al milione, perché
fattibile,
io credo in questo podcast,
contiamoli,
dico la prova d'ascolto.
Ma sicuramente, guarda Fede, sicuramente ci arriveremo.
Matte, tu sei impegnato in qualcosa in questo momento?
No, io sto portando avanti il mio podcast Copertina, che è un podcast di consigli letterari. E siamo alla quinta stagione, siamo in onda in questo momento.
Io volevo ringraziare il Che Pensi Me, volevo ringraziare voi,
tutti per voi, grazie
a questo secondo appuntamento di Invitazione con Delivery. Un grandissimo applauso a Matteo Bibianchi,
grazie
a Federico Basso, alla sempre presente Veronica Pinelli.
Buona serata.
Noi ci acchiappiamo tra due settimane, tra due domeniche qua.
Precisamente il quando è che torniamo?